È un giorno d'autunno. Io, Harry Vind, mi alzo come al solito alle 6 del mattino. Ho 42 anni, 5 o 6 ore di sonno mi bastano. In casa c'è silenzio. Mia moglie Barbara e i miei figli Tobia sedete e dormono ancora. Vado in bagno e faccio la doccia. Prima caldissima, poi freddissima. È un'abitudine, niente di più. Non avverto assolutamente nulla. Freddo quando ho finito, oppure un pizzicore in tutto il corpo. No, niente. Poi scendo la scala e vado in cucina, dove bevo 3 bicchieri di succo di frutta. Il succo di frutta me lo prepara ogni sera la donna di servizio. Per anni a colazione ho mangiato i cornflakes con zucchero e latte. Apro la finestra della cucina. Di fronte a me, come stesa ai miei piedi, c'è una cortina di nebbia biancastra sospesa sull'intera città.
Quello che abbiamo appena ascoltato è l'inizio, in traduzione italiana, di uno dei romanzi più interessanti, ma anche più dimenticati e forse colpevolmente sottovalutati della letteratura svizzera tedesca del secondo dopoguerra. Un romanzo che quando uscì, nell'ormai lontano 1962, suscitò parecchio clamore ed ebbe anche un certo successo, ma in seguito cadde progressivamente nell'oblio, un destino quest'ultimo che toccò anche al suo autore. Il romanzo in questione si intitola Das Verhör des Harry Vind, l'interrogatorio di Harry Vind, ed è una delle opere più importanti e più significative di Walter Matthias Diggelmann, lo scrittore di origini zurighesi nato nel 1927 e morto a soli 52 anni nel 1979. Questo romanzo e il suo autore sono tuttavia tornati alla ribalta in questi ultimi mesi, perché da questo romanzo è stato tratto il film Manipulation di Pascal Verdoschi, una coproduzione svizzera e tedesca con Klaus Maria Brandauer e Sebastian Koch nei ruoli degli attori protagonisti. Manipulation è stato presentato alle recenti giornate cinematografiche di Soletta e ha avuto tra l'altro il merito di riportare l'attenzione sullo scrittore, sul personaggio Walter Matthias Diggelmann e su questo romanzo che fornisce uno spaccato lucidissimo e talora impietoso del clima che si respirava in Svizzera, ma naturalmente non solo in Svizzera, ai tempi della Guerra Fredda. Verità vera e verità inventata, verità autentica e utilizzo strumentale della verità, realtà e manipolazione della realtà. Una manipolazione che diventa infine manipolazione strumentale e quindi pericolosissima dell'opinione pubblica. I temi che Walter Matthias Diggelmann ha trattato in questo romanzo sono ancora attuali, anzi sono particolarmente attuali proprio nell'epoca che stiamo vivendo oggi, l'epoca della comunicazione globale, un'epoca nella quale è davvero difficile capire dove passa il confine e soprattutto se esiste un confine tra verità, realtà e manipolazione. Ne parliamo nel Laser di oggi con Clara Obermüller, giornalista e critica letteraria che ha vissuto molto da vicino gli ultimi anni di Walter Matthias Diggelmann, dapprima come compagna dal 1973 al 1977 e infine come moglie dal 1977 al 1979. Clara Obermüller, tra l'altro, ha curato in questi ultimi anni la Werkausgabe delle opere di Diggelmann per la Edition 8 di Zurigo. Abbiamo incontrato Clara Obermüller proprio a Zurigo e l'ascolteremo tra poco. Clara Obermüller, per iniziare questo nostro incontro su Walter Matthias Diggelmann in occasione dell'uscita del film Manipulation, è necessario porle una domanda che all'apparenza sembra banale come domanda, ma forse in realtà non lo è, perché questo film Manipulation ha risvegliato interesse nei confronti di un personaggio in larga parte colpevolmente dimenticato, come appunto Walter Matthias Diggelmann. La domanda è questa: ma perché Diggelmann è così dimenticato e perché è stata necessaria l'uscita di questo film per riportare il personaggio e lo scrittore Diggelmann al centro dell'attenzione e del dibattito?
Die Antwort auf die Frage, warum er weitgehend vergessen ist,
Il motivo per cui Walter Matthias Diegelmann è in larga parte dimenticato è lo stesso motivo per cui vengono dimenticati molti altri scrittori e molte altre scrittrici, perché dopo la morte si esce di scena e con l'uscita di scena si corre il rischio dell'oblio. Poi può capitare che si venga riscoperti oppure può capitare che si cada definitivamente nell'oblio. Nel caso specifico di Diegelmann bisogna sottolineare il fatto che la sua notorietà in vita era basata soprattutto sulla sua attività come pubblicista, sui suoi interventi pubblici in radio e televisione, sugli articoli che pubblicava su giornali e riviste. Certo, erano noti e conosciuti anche i suoi libri, ma Diegelmann, se così si può dire, era presente soprattutto come persona. È evidente quindi che con la sua morte è venuta a mancare questa presenza e Diegelmann è stato via via dimenticato. C'è infine un terzo motivo. Diegelmann è stato un tipico esponente della cosiddetta letteratura impegnata degli anni 60 e 70, una letteratura che rivendicava il primato dell'etica sull'estetica e affrontava di petto le grandi tematiche politiche e sociali, una letteratura di carattere soprattutto documentaristico e molto legata all'attualità. Dopo la fine della Guerra Fredda, questo genere di letteratura, basato sulla netta distinzione tra blocchi contrapposti e tra destra e sinistra, è passato di moda ed è perfino caduto in un certo discredito. Ed è per questo motivo che, come genere letterario, è temporaneamente, o forse del tutto, scomparso.
Warum diese Art von Literatur vorübergehend oder weitgehend in der Versenkung verschwunden ist.
Questo film Manipulation di Pascal Verdoschi prende spunto da un romanzo di Diegelmann uscito nel 1962. Il romanzo si intitola Das Verhör des Harry Wind, cioè l'interrogatorio di Harry Wind, ed è contenuto nel terzo volume della Werke Ausgabe delle opere di Diegelmann che lei ha curato per la Edition Acht di Zurigo. Come quasi tutte le opere di Diegelmann, si tratta di un romanzo con un fortissimo sfondo autobiografico. Ma più nello specifico, qual è lo sfondo autobiografico di questo romanzo?
Sie liegt auf zwei Ebenen oder in zwei Aspekten.
Lo sfondo autobiografico si situa su due piani, o per meglio dire a due aspetti. Da un lato, infatti, il romanzo è nato dalle esperienze che Diegelmann ha vissuto nel periodo in cui lavorò per l'agenzia pubblicitaria di Rudolf Farner, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Rudolf Farner in quel periodo era capo di una notissima agenzia pubblicitaria, oggi diremmo forse un'agenzia di public relations, ed è stato il primo in Svizzera ad applicare appunto le public relations alla politica. Lavorando nell'agenzia di Farner, scrivendo e preparando testi pubblicitari, Diegelmann si è reso conto che le public relations applicate alla politica possono facilmente trasformarsi in manipolazione. Manipolazione della realtà e della verità. Farner, ad esempio, fece molte campagne pubblicitarie per conto dell'esercito e di formazioni politiche di destra e Diegelmann constatò con orrore fino a che punto fosse facile manipolare l'opinione pubblica. Non a caso una celebre, o meglio famigerata, frase di Farner dice: datemi 1 milione di franchi e vi trasformerò un sacco di patate in un consigliere federale. C'è però da aggiungere che tutto questo esercitò su Diegelmann anche una fortissima fascinazione, perché Diegelmann ravvisò una profonda, ancorché ambigua affinità tra il lavoro dell'agente pubblicitario e quello dello scrittore. Entrambi infatti lavorano con le storie ed entrambi raccontano una propria verità che non necessariamente deve coincidere con la realtà, con la verità vera. Quindi anche lo scrittore, nel momento in cui racconta le proprie esperienze autobiografiche, ricostruisce o comunque compone una propria verità. E con questo arriviamo al secondo piano, o al secondo aspetto autobiografico. Perché in questo romanzo Diegelmann ha ricostruito e ricomposto la propria vita e la propria esperienza nell'agenzia di Farner, dividendola in vari personaggi. Diegelmann è sicuramente Harry Wind, il pubblicitario protagonista del romanzo, ma è anche e forse soprattutto il suo fratellastro ed alter ego Vital, le cui vicende biografiche sono quasi completamente sovrapponibili a quelle del giovane Diegelmann. Diegelmann si è quindi rispecchiato in Harry Wind, ma per quanto riguarda la realtà dei fatti ha conferito soprattutto a Vital i maggiori aspetti della propria autobiografia.
Die hat auf diese beiden Personen verteilt, aber in den Fakten mehrheitlich der Figur des Vital mitgegeben.
Il romanzo fornisce un quadro molto preciso del clima che si respirava in Svizzera e non solo in Svizzera nel pieno della Guerra Fredda. Ricordiamo infatti che il romanzo venne pubblicato nel 1962. Adesso siamo nel 2011, la Guerra Fredda è ormai un ricordo e viviamo in un mondo profondamente diverso, un mondo che tuttavia deve affrontare altri problemi di difficilissima soluzione. Eppure questo romanzo di Diegelmann non solo non suona assolutamente datato, ma anzi sembra più che mai attuale. Questa è una specie di contraddizione molto interessante. Secondo lei come si spiega l'attualità di questo romanzo e come si spiega conseguentemente il forte impatto di un film come Manipulation?
Also muss ich vorausschicken, mir war diese neue Aktualität des Stoffs des Romans
Devo premettere che mi sono resa conto di questa nuova attualità del tema di questo romanzo solo quando ho avuto concretamente a che fare col progetto del film. A quel punto ho cominciato anch'io a chiedermi in cosa risiedesse questa attualità e credo di aver trovato una risposta. Il libro e conseguentemente il film hanno una doppia attualità. C'è infatti un'attualità che si situa molto concretamente nel clima politico della Guerra Fredda, quando in Occidente il pericolo del comunismo veniva utilizzato come pretesto per il riarmo atomico. Ma c'è soprattutto un'attualità di carattere più generale, un'attualità che trascende le singole contingenze storiche e vale in particolare per il periodo che stiamo vivendo ora. Viviamo infatti in un periodo nel quale l'uso politico e strumentale della manipolazione ha assunto aspetti globali e, per così dire, sempre più raffinati. Ecco, pensiamo alla guerra in Iraq. Ovviamente si potrebbero citare anche molti altri esempi di carattere più limitato. Il cosiddetto scandalo delle schedature, alla fine degli anni Ottanta in Svizzera, è un altro esempio di manipolazione, perché in quel caso si è venuti a sapere che lo Stato sorveglia i cittadini e si introduce anche nella sfera privata. Una vicenda, peraltro, che nel romanzo viene profetizzata con estrema precisione. E infine bisogna sottolineare tutto quanto è venuto alla luce in seguito alla recente vicenda di WikiLeaks, un'altra vicenda che testimonia e conferma l'attualità sia del film che del romanzo. Tutto questo ovviamente depone a favore della qualità letteraria di un libro di oltre 40 anni fa.
Wenn man das von einem Buch sagen kann, das über 40 Jahre alt ist, dann sagt das etwas über Qualität von Literatur aus.
Potremmo dire che la manipolazione ha diversi oggetti, nel senso che si può manipolare il presente, si può anche manipolare il passato e fornire una rilettura, come dire, pacificante del passato stesso. Io le porrei questa domanda nello specifico sulla Svizzera. Ma secondo lei l'atteggiamento della Svizzera nel corso della Seconda Guerra Mondiale e poi nella Guerra Fredda, considerato adesso ad alcuni decenni di distanza, rientra in quella categoria che già a suo tempo Max Frisch aveva definito un bewältigte Vergangenheit, cioè passato non risolto. Quindi questo ci porterebbe a considerare anche da questo punto di vista l'attualità di questo romanzo di Diegelmann e del film Manipulation.
Das ist zweifellos richtig, betrifft vielleicht noch stärker ein anderes Buch, das ich jetzt einfach.
Sì, questo è assolutamente fuori di dubbio, anche se le considerazioni sul passato svizzero non risolto possono essere svolte soprattutto in relazione al romanzo intitolato L'eredità, che Diegelmann pubblicò pochi anni dopo l'interrogatorio di Harry Wind. È soprattutto nell'eredità, infatti, che Diegelmann si è confrontato direttamente con temi quali l'atteggiamento della Svizzera nella Seconda Guerra Mondiale e la politica nei confronti dei rifugiati, temi che appunto rientrano in quel contesto che Frisch aveva definito passato svizzero non risolto. I quasi 50 anni che ci separano dalla pubblicazione di questi due romanzi sono stati un periodo di grandi mutamenti. Il mondo nel quale Diegelmann è cresciuto e si è formato come scrittore è il mondo della Guerra Fredda, un mondo che di fatto dopo la caduta del muro di Berlino non esiste più, nel senso che non esistono più le sue contrapposizioni, e questo vale ovviamente anche per la Svizzera. Oggi abbiamo a che fare con nuove polarità e nuove contrapposizioni, anche in Svizzera. Non si ragiona più in base al dualismo tra destra e sinistra, però i due concetti, soprattutto quello di sinistra, vengono ancora utilizzati in maniera strumentale per screditare gli avversari politici. E anche in questo si può ravvisare una forma di manipolazione. È sufficiente, ad esempio, muovere una critica alla Svizzera, sostenere il suo ingresso nell'Unione Europea e sottolineare mancanze ed errori del sistema bancario per essere immediatamente bollati e rubricati come sostenitori della sinistra. E poco importa se oggi il concetto di sinistra possiede una valenza piuttosto vaga. Sono sicura che Digelmann oggi verrebbe quotidianamente preso di mira dalle formazioni politiche di destra e verrebbe probabilmente considerato come un esponente di tutto quanto è non svizzero e nuoce alla patria.
Und würde wahrscheinlich erneut zum Exponenten von etwas, was als zutiefst unschweizerisch und vaterlandszersetzend anschaut.
C'è una specie di cortocircuito, se così lo vogliamo chiamare, tra manipolazione, verità e realtà. Abbiamo parlato nella precedente domanda e risposta di Max Frisch. In uno dei suoi diari Frisch scrisse una volta che la verità non si può descrivere, ma solo inventare. Max Frisch usa il verbo erfinden, cioè qualcosa che contiene anche l'idea del finden, cioè del trovare. Questo nel senso che la verità non è una situazione data, quindi siamo noi a dover scoprire nel senso di erfinden la verità nelle varie situazioni della vita, sia quella privata sia quella pubblica. Secondo lei oggi un'opera come quella di Digelmann in che modo può aiutare in questa erfindung, in questa invenzione nel senso di Frisch della realtà?
Ich finde sehr interessant, dass Sie diesen Vergleich zu Frisch aufführen.
Trovo molto interessante questo paragone tra Frisch e Digelmann, perché in questo periodo, in occasione della preparazione dell'uscita del film, mi sono nuovamente occupata dell'opera di Digelmann e ho avuto modo di constatare l'estrema vicinanza tra i due autori. Sia Frisch che Digelmann partono dal presupposto che la verità sulla vita e sugli uomini, non esiste e che conseguentemente questa verità deve essere trovata e inventata nelle storie. Poco importa se questa verità inventata e trovata corrisponde o meno alla presunta verità reale, perché per Frisch e Digelmann è importante la verità interiore, la verità che non può essere manipolata da interventi esterni. C'è ad esempio una bellissima e celebre frase di Max Frisch che dice: ognuno, prima o poi, escogita una storia che poi scambia per la propria vita. E così torniamo al tema del film e del romanzo, perché il protagonista, Harry Wind, ricostruisce, inventa e forse trova la realtà e la verità nelle storie che racconta. Credo che sia questa la fascinazione provata dallo scrittore Digelmann nei confronti del pubblicitario e manipolatore Rudolf Farner, alias Harry Wind.
Und ich glaube, daher rührte die Faszination des Schriftstellers für den Werber und Manipulator Rudolf Farner alias Harry Wind.
Walter Matthias Digelmann nasce nel 1927 in un villaggio del cantone di Zurigo, è un figlio illegittimo, ha un'infanzia estremamente difficile, non porta a termine gli studi alla scuola superiore e nel 1944, ricercato per furto, fugge in Italia a soli 17 anni. Oltrepassato il confine italiano, viene arrestato dai tedeschi, che si trovano in Italia in quel periodo, viene deportato in Germania, dove rimane fino alla fine della guerra. Quindi un'infanzia e un'adolescenza estremamente difficili. Che peso hanno avuto tutte queste esperienze così difficili in un periodo così fondamentale come l'infanzia e l'adolescenza sulla personalità di Digelmann?
Eine ganz entscheidende und zwar eben auch wieder auf zwei Ebenen und in einem doppelten Sinne.
Si tratta di esperienze che hanno avuto un peso assolutamente decisivo. E anche in questo caso si tratta di un influsso che si è esercitato su due piani e ha avuto un duplice effetto. Da un lato, infatti, Diegelmann non ha mai smesso di confrontarsi con le esperienze dell'infanzia, dell'adolescenza e della giovinezza. Il fatto di essere un figlio illegittimo e di non conoscere proprio padre ha creato un vuoto nella sua coscienza, un vuoto che Diegelmann ha cercato di colmare reinventando e ricreando la propria vita nelle storie. Ecco ad esempio il motivo per cui nei suoi romanzi ci sono molte figure paterne, perché Diegelmann si è inventato nella fiction narrativa la figura del padre che non ha avuto nella realtà. Questo deficit, se così lo possiamo definire, lo ha portato a chiedersi continuamente chi sono io, spingendolo a una sorta di ricostruzione o reinvenzione della propria identità. C'è poi un secondo aspetto, non meno importante. Al termine della vera e propria odissea che lo condusse prima in Italia e poi in Germania, alla fine della guerra, Diegelmann si ritrovò al confine svizzero pieno di pidocchi, senza un soldo e senza documenti. Quando raccontò la propria storia ai funzionari della dogana, questi lo presero per pazzo e lo fecero internare in un istituto psichiatrico, dove venne sottoposto a una serie di esami che si conclusero con una diagnosi a dir poco sbrigativa, per usare un eufemismo. Diegelmann fu infatti dimesso, ma fu anche definito uno psicopatico e un minorato. Nessuno credette alla sua storia, nemmeno sua madre, nemmeno il tutore. Fu da questa esperienza che Diegelmann trasse la convinzione e la consapevolezza che il confine tra verità e menzogna, o per meglio dire, tra verità e invenzione della verità, è un confine molto sottile e talora perfino inesistente. E chi sono io? Qual è la mia verità? Sono state questa consapevolezza e queste domande a fare di Diegelmann uno scrittore.
Wer bin ich? Was ist denn meine Wahrheit? Das hat ihn zum Schriftsteller gemacht.
Non c'è niente di più sbagliato che definirmi un anticonformista, un enfant terrible, un intellettuale di sinistra oppure un criptocomunista. Si farebbe meglio a definirmi semplicemente un geschichten Erzähler, cioè un narratore di storie. Sono parole di Walter Matthias Diegelmann, apparse sulla Weltwoche il 31 dicembre 1965. Claro Bermüller, per chiudere questo nostro incontro. 45 anni dopo queste parole, quasi 46, poco più che 45, e a 32 anni dalla sua morte, secondo lei è proprio in queste parole, cioè in questa idea del raccontare storie, raccontando storie, cercare di inventare e scoprire la verità, ecco in questo che noi oggi dobbiamo cercare e possibilmente trovare l'eredità più vera di Walter Matthias Diegelmann?
Ja, ich denke, das Zitat beschreibt sehr gut was bleibt oder was geblieben ist von ihm.
Penso che questa citazione descriva molto bene cosa rimane o cosa è rimasto di Diegelmann, cosa ha ancora valore e cosa vale la pena di essere letto. E penso anche che sia utile per capire il motivo per il quale si è deciso di girare un film come Manipulazione. Termini come criptocomunista, non conformista e enfant terrible sono definizioni che altri hanno dato di Diegelmann, sono forzature della realtà o, per dirlo con Frisch, sono dei tipici esempi delle immagini che gli altri si fanno di noi. Diegelmann, esattamente come Frisch, ha sempre cercato di opporre le proprie storie alle storie inventate da altri ed è in questo che dobbiamo cercare oggi la sua più autentica eredità. Se Diegelmann fosse stato semplicemente un commentatore politico o anche semplicemente un enfant terrible, oggi non parleremmo più di lui. Ma in realtà Diegelmann è stato soprattutto un narratore, un ottimo narratore. Ed è questo aspetto letterario della sua opera che continua a sopravvivere.
Das war sein Grundanliegen und das war auch das, was heute literarisch noch Bestand hat.
Si chiude qui l'incontro con Clara Obermüller, giornalista e critica letteraria, con la quale abbiamo parlato di Walter Matthias Diegelmann e del romanzo Das Verhör des Harry Wind, in occasione dell'uscita del film Manipulation, tratto appunto dal romanzo di Diegelmann. Un cordiale saluto agli ascoltatori e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Rete 2.